Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia e in italiano sul calcio americano, creato appunto per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce, attraverso analisi delle partite, anche questo weekend, questo weekend e infrasettimanale ce ne sono state tante, trattando gli argomenti più caldi che con l'arrivo dei playoff sono caldissimi, che caratterizzano appunto questo fantastico sport dall'altra parte dell'Atlantico. Io sono Federico Montalenti, puntata 29, con me i soliti noti, Max Cristina, che come al solito dietro le quinte ci dà i suoi contributi online, anche oggi sui social ci ha dato un paio di perle che altri forse non hanno, che altri social e altre applicazioni non hanno ben capito. Ma comunque ci dà sempre qualche notizia, sempre sul pezzo. Un saluto a Seba Trovato, che ci ha fatto una sua personalissima rubrica, che metteremo più avanti. Un saluto ad Ale Cappelli, che sarà contentissimo dei suoi San José e del Wondo, che continua a segnare nonostante la giovane età, ovviamente, e Cristiano Faranna, anche lui probabilmente non contentissimo dell'operato, al contrario di Ale, dell'operato delle canadesi, che rischiano di rimanere a bocca asciutta almeno 2 su 3. Vedremo appunto tutto insieme, tutto quello che è successo in queste 2 giornate. Prima però, come al solito, un giro sulle news. Se ascoltate il podcast già in uscita di venerdì, nella giornata di ieri del 29 finisce, c'è la deadline del mercato, si parla di tante cose. Allora, una su tutti è la situazione che chiaramente Galaxy riguarda Pavon. Il Boca ha chiesto 20 milioni di dollari per Pavon. Come era lecito aspettarsi, i Galaxy hanno dichiarato che non avrebbero speso quella cifra per il giocatore. Un'altra news interessante è di Minnesota, che con l'approssimarsi dei playoff chiaramente si cerca di allungare un po' la panchina. Hanno comprato un inglese, Sam Gidle, che gioca terzino sinistro, sì, principalmente terzino sinistro, però molto versatile. Arriva da Reno, dalla squadra di USL, che ha appena concluso i playoff, ma anche di questo ne parleremo. Quindi 24 anni, inglese, non ha neanche bisogno della green card, visto che non conta come internazionale. Ritornando al discorso San José, ci sono delle news riguardanti Almeida, che pare che il Palmeiras sia intenzionato, comunque stia facendo incetta di informazioni riguardando Almeida, perché stanno cercando un allenatore, quindi hanno guardato anche dalla parte della California. Un'altra news interessante, rimaniamo nel vecchio continente, nell'isola e sull'isola del Regno Unito, in particolare dall'Inghilterra. Pare che ci siano stati dei contatti da parte di alcuni giornalisti nei confronti di Jack Wilshere, che l'abbiamo visto tutti giocare soprattutto con la maglia dell'Arsenal, poi un paio di parentesi con Bournemouth e West Ham. Comunque, gli hanno chiesto se fosse il caso di andare in MLS, gli hanno chiesto se fosse troppo vecchio, troppo giovane per pensare a quel campionato, e lui ha detto che ovviamente quello che in realtà diciamo anche noi da quando abbiamo cominciato il podcast 2 anni fa, l'anno scorso, dicendo che è una lega che ha avuto grandi miglioramenti, e quindi lui è aperto a qualsiasi barra ha la giusta opportunità. Comunque è un giocatore piuttosto fragile, quindi vedremo appunto come come riuscirà ad organizzare anche la sua parte di fortuna. Sappiamo che anche Ibra, appunto, ne parlava qualche giorno fa, è riuscito ad andare, una volta che è sbarcato poi in America, è riuscito anche ad avere una condizione piuttosto perfetta, visto il rendimento dopo un grave infortunio che aveva avuto, e soprattutto tutte le varie sicurezze che invece il campionato americano gli ha dato. Ma passiamo subito alla rubrica di Seba. Ha fatto una rubrica sui top e flop. Prima di andare ai risultati, così da avere una panoramica ed avere anche degli heads up su quali sono gli elementi più importanti. Sentiamo Seba.
Iniziamo questa rubrica con i top e flop della giornata. Per quanto riguarda i top, al primo posto metterei Brian White. Se in Italia vi è la zona Cesarini, negli Stati Uniti si rischia di avere la zona White. Molti lo vorrebbero addirittura in nazionale per farlo entrare all'89esimo minuto e lì inizia anche a fare gol. E tra l'altro, l'ultima partita, il New York Red Bulls hanno vinto sia all'89esimo, però con un gol di Longo. Quindi tutta la squadra sta facendo bene negli ultimi minuti. Per quanto riguarda la seconda posizione, Sergio Santos, Philadelphia Union. La tripletta a Toronto ha fatto 7 gol in 18 partite. La squadra gioca bene e lui in forma e segna, quindi niente male per un brasiliano preso dall'Audax italiano nel campionato cileno. Terza posizione, meritatissima per Chad Ashton. Presi per mano di United dopo l'allontanamento di Olsen, i risultati si sono visti con 2 vittorie fuori casa contro Cincinnati ed Atlanta. La squadra gioca bene, ha vinto anche questa settimana contro i Columbus Crew in casa 1-0. La zona playoff si fa sempre più vicina. Hanno recuperato infortuni. Ashton ha plasmato la squadra e messo un po' di ordine in mezzo al campo con un classico 4-4-2 che è più equilibrato. Poi ha anche fatto giocare tanti giovani di futuro che non l'hanno fatto rimpiangere. Per quanto riguarda i flop, abbiamo prima posto Schelotto. Troppe sconfitte, nelle ultime 10 si è ricordato una sola vittoria contro Vancouver. Ha sbagliato, ha perso il derby. Ha perso malamente contro Portland in questa settimana e questo non potrebbe essere neanche la notizia peggiore. Ci sono sempre più insistenti le voci rocchettine per la panchina. Poi diciamo dall'Argentina si parla anche di ritorno nel Boca di Pavone. In Galaxy non dovrebbe esercitare l'opzione di compra di 20 milioni e quindi dovrebbe tornare in Sud America. Inoltre dal Messico si cerca di piazzare il deludente Chicharito. Non troppe aspettative, ma Schelotto sta facendo male. Toronto, sconfitta pesantissima a Philadelphia, sconfitta meritata con il New York City Football Club. Contro Philadelphia addirittura non sono entrati neanche in campo con la testa. Passivi 5-0 da quelle parti, forse non si è neanche mai visto. L'ultima posizione per i flop è quella di Stam. La squadra doveva riprendere Cincinnati, però ha avuto risultati deludenti con 3 sconfitte in casa addirittura. Abbiamo avuto quella contro il DC United, che addirittura per 1-2. Contro Sporting Kansas City questa settimana che ha lasciato a segno per quanto riguarda quella con Minnesota. Diciamo che l'annata non è delle migliori per quanto riguarda i tecnici olandesi nella Major League.
Grazie Seba. Sì, allora, ricapitoliamo tutto. Cosa è successo? Esatto, partiamo dal top di Seba. Top di Seba di DC United. Che cosa è successo a Est? I posti per i playoff stanno diminuendo. Un plauso, oltre al DC United, lo farei a Nashville. Nashville è nella prima stagione entra tra le quattro squadre che nella expansion era cosiddetta sono arrivati ai playoff al primo anno. Quindi, Questo post l'ha fatto anche Max, con le congratulazioni chiaramente. Una squadra di cui, se andiamo a sentire i primi podcast ormai di febbraio, che sembra un'era geologica fa, e comunque le prime puntate, noi avevamo parlato di Nashville come una squadra molto silenziosa, che poteva avere delle difficoltà in attacco e le ha tutt'oggi, però aveva creato una squadra solida. Henry l'ha definita una squadra all'inglese per il modo che ha di giocare, soprattutto per un modo fisico che in MLS si vede un po' meno, nel senso si vede la fisicità, ma non si vede così tanto. Più che altro la fisicità su ogni pallone, non solo la fisicità sul pallone. Non so se ho reso l'idea. Ma comunque una squadra che è riuscita concretamente a vincere le partite che doveva vincere, soprattutto gli scontri diretti. Appunto, questa qualificazione è arrivata anche con la vittoria contro Montreal, vittoria meritatissima e furba, nel senso che chi vede gli highlights, il gol è avvenuto su una palla su un calcio da fermo battuto veloce che ha dato la possibilità a Nashville di segnare. E dei meriti che abbiamo visto tutta la stagione da parte di Montreal, una squadra piuttosto pigra in certe occasioni, e questo l'ha ancora dimostrato. Comunque, congratulazione a Nashville e congratulazione a DC che entra di diritto nella lotta playoff, perché questo weekend. In queste 2 giornate, New York City e New York Red Bulls e New England, anche loro hanno staccato il biglietto. Quindi su 8, quindi abbiamo già 8 posti confermati. Ne mancano due, ci sono principalmente quattro squadre a combattere: Montreal, Inter Miami, Chicago e DC United. Vedremo cosa è successo, ma DC. Appunto, perché è il top di Seba? Perché è una squadra che nelle ultime 3 partite le ha vinte tutte e 3, anche qua dietro le quinte Max Cristina ci ha riportato questa statistica divertente nella quale nelle prime 18 partite DC ne aveva vinte solo due. Mentre nelle ultime 3 ne ha vinte tutte e 3, quindi c'è stato un giro della vite da parte del DC che ha vinto 3 partite, non 3 partite facili, perché comunque ha vinto la partita contro Cincinnati non esattamente al pieno della forma, dove è riuscita a recuperare il vantaggio. Ha vinto una partita contro Atlanta, dove ha ricevuto il pareggio all'89esimo e ha vinto la partita al 90esimo, quindi grande cuore, e ha vinto questa partita contro Columbus, che non è stata esattamente una grossa partita, soprattutto da parte di Columbus, che cercherà di trattenere il suo posto tra le prime quattro, soprattutto che sono quelle che avranno poi il fattore campo in casa, che ha tenuto vantaggio, ha tenuto il pallone, ma ha subito comunque i tiri e gli attacchi di DC, che con ordine è riuscito a vincere la partita. È riuscito a vincere la partita con i suoi meriti. Quindi adesso sarà nelle mani di. Il destino principale di questi playoff saranno nelle mani di Chicago, per quanto mi riguarda, perché è quella con una partita in più da giocare rispetto alle altre, una partita in più da giocare contro Nashville, quindi non aveva questo che all'inizio secondo me poteva essere lo scontro diretto, ma Nashville è ai playoff, quindi lo scontro diretto non ci sarà. Ci sarà una partita in cui magari Nashville tirerà un po' il freno a mano per avere la condizione migliore e cominciare i playoff. Chicago invece avrà queste 2 partite in trasferta, prima a Nashville, poi a Minnesota, per poi chiudere contro New York. Quindi non un calendario facile, ma sicuramente una partita in più ti dà la possibilità di avere un punto in più già solo su Montreal, con cui ha vinto lo scontro diretto, se non ricordo male. Montreal invece che giocherà prima contro Orlando e poi contro DC United nel famoso, come piace dire agli americani, Decision Day, ma sicuramente partita decisiva domenica 8 novembre, che se questo weekend non dovesse dare qualche notizia, sicuramente sarà, ripeto, la partita decisiva. Inter-Miami, che è un po' la terza incomoda, che giocherà contro Toronto in un periodo non felice per la squadra canadese, che ha ancora delle speranze di playoff. Inter-Miami, tutti ci credono, io però ci credo un po' meno. Secondo me delle quattro è quella che ha meno possibilità di passare, ovviamente passerà per prima, per un fatto di esperienza e per un fatto di gioco e di durata delle partite Inter Miami, che secondo me durano un po' di meno rispetto a quelle normali, perché un po' la condizione, un po' il trovarsi in campo ha delle difficoltà. L'abbiamo visto contro Dallas, in cui hanno giocato più o meno un tempo, non sono riusciti ad avere un possesso di palla continuo, poche occasioni, tanti tiri, però poche occasioni, giusto sì, 5-6 tiri se non sbaglio, però poi di gioco c'è stato poi poco. Ok, che Dallas è una squadra che gioca e ti lascia giocare, ma loro comunque hanno avuto pochi passaggi fatti, anche se con buona percentuale di riuscita. Però io vedo la squadra, secondo me, più in difficoltà delle quattro. E poi, ripeto, DC che arriva col treno delle vittorie. Quindi è una squadra che sta andando forte, soprattutto di vittorie. Quindi, come si dice, vincere, vincere aiuta a vincere. Dall'altra parte, appunto, parlando della parte inguaiata di Ovest, cioè i Los Angeles Galaxy, troviamo una squadra che ha gettato un po' la spugna. Brutta sconfitta contro Portland che insieme a Sporting Kansas City e Los Angeles City hanno ufficialmente staccato un biglietto per i playoff. Mancano quattro posti per, diciamo, sei squadre. Anche qua, secondo me, questa giornata sarà decisiva per colmare le distanze. Secondo me Minnesota è molto vicina chiaramente a diventare un'altra squadra per andare a chiamare playoff. Dallas, stessa storia, abbiamo visto comunque una bella squadra. San Jose e Vancouver sono lì che nel limbo hanno, secondo me, il problema di avere una partita in più rispetto a tutti quelli di Ovest. Hanno già giocato 21 partite, quindi ne dovranno giocare solo più due. Non partite facili, perché San Jose avrà Los Angeles e Seattle, ovvio, entrambe già qualificate, ma comunque due squadre che non vanno prese alla leggera. E Vancouver, anche qui, avrà i Timbers, quindi ci sarà una sorta di derby visto che gli stanno imprestando il campo, e i Galaxy, partita non da sottovalutare, soprattutto per l'onore dei Galaxy che giocheranno l'ultima partita a Vancouver, ma forse la partita più facile delle due. Abbiamo una grande incognita a Colorado. Colorado ha giocato 15 partite, quindi almeno 3 ne dovrà giocare, però le altre 4-5 che deve recuperare, bisognerà capire cosa succederà. Io non ho visto su nessun, come si dice, su nessun sito cosa è stato deciso per il calendario di Colorado. Vedremo se aumenteranno posticiperanno di una settimana all'inizio dei playoff per dare la possibilità a Colorado di recuperare punti, perché la possibilità che Colorado riesca ad andare ai playoff in questo momento c'è, perché i punti sono tanti, sono più di 20. Quindi 20 punti fanno poi tutta la differenza. Ovvio che bisogna capire, e anche per le squadre a cui manca una partita, perché ovviamente con una partita in meno anche la posizione poi per giocare contro uno o contro l'altra squadra può cambiare. Io ricordo sempre l'anno scorso dove Real Salt Lake, che era, mi sembra, settima, nell'ultima giornata ha avuto una vittoria in uno scontro diretto che l'ha portata a giocare la partita in casa dei playoff. Quindi teniamo d'occhio i calendari, teniamo d'occhio cosa succede per capire un po' quella che è la situazione di Colorado, che, come direbbe qualcuno, potrebbe spostare gli equilibri nel vero senso della parola. Playoff che nelle serie cadette ci saranno all'atto finale, sia in USL Championship che in League One. Abbiamo visto come Tampa Bay ha vinto 2-1 contro Louisville, una partita piuttosto dominata da parte di Tampa Bay. Abbiamo visto come Tampa ha messo in mostra quella che è stata tutta la forza del campionato. Tampa Bay che ritorna in grande stile in finale, dopo qualche piccola delusione presa da quando è USL. Dall'altra parte c'è Phoenix che ha vinto ancora una volta ai rigori, nel senso aveva già vinto nel rocambolesco 2-2 con Torino e ha vinto contro il passo ai rigori. Partita questa volta all'opposto della semifinale, nella quale hanno dominato, sono andati in vantaggio, hanno dominato per buona parte della gara, hanno ricevuto il pareggio e poi non hanno sbagliato dal dischetto, ha sbagliato locomotive. E c'è stata anche la scena simpatica della squadra che ha telefonato a Drogba. Sappiamo che Drogba è stato giocatore, ma è anche azionista del consiglio dei Rising. Quindi c'è stato questo siparietto dove lui era nel letto praticamente in FaceTime, e quindi c'era lui dalle coperte che festeggiava con la squadra. Un bel risultato, penso sia un risultato meritato per quella che è la storia degli ultimi 3 anni dei Rising. Penso che, cioè spero, possano vincere. Secondo me trovano una squadra un po' più attrezzata, però il cuore che secondo me ci sta mettendo Phoenix è importante e io tifo per loro perché è una squadra che quando è arrivata in USL ha fatto molto bene ed è giusto che abbiano una stella sul loro stemma come premio di questi 3 anni dove hanno battuto tutti i record l'anno scorso, sono arrivati in finale 2 anni fa o 2 o 3 anni fa, sono ritornati adesso in finale, quindi è una squadra che sta dando una bella impronta a tutto quello che è il movimento calcistico e magari chissà se sarà poi un movimento calcistico anche in MLS. Nella serie ancora più giù, quindi scendiamo di un'altra categoria verso la USL League One. Non c'era un vero e proprio tabellone dei playoff, però solo le prime due si sarebbero incontrate in finale. È successo che Union Homa sia riuscita nell'ultima partita battendo North Texas, se non ricordo male, si è riuscita a battere North Texas e quindi per una serie di risultati in cui Richmond non è riuscita invece a concretizzare, si è riuscita ad arrivare a seconda. Incontrerà Greenville, che è stata la grande dominatrice, l'ho detto più volte, 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, è stato sicuramente un bel risultato. Homa che arriva con 8 sconfitte, 3 pareggi, 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Favoritissima Greenville per quello che è stato tutto il campionato, anche qui i numeri sono ovviamente un po' più bassi scendendo di categorie, però l'hanno il capocannoniere con il loro capocannoniere con 7 gol contro uno di 6, che sicuramente è qualcosa di interessante. Diversi giocatori da guardare da una parte e dall'altra. Sicuramente a livello di attacco meglio Greenville, a livello difensivo siamo lì, nel senso sono primo e secondo e boh, primo e terzo in base a quelle che sono le varie statistiche. Quindi abbiamo un weekend di grandi finali. In MLS ci saranno delle partite chiave, delle partite molto interessanti, a partire dal derby texano che potrebbe chiudere definitivamente i sogni di gloria di Houston, sogni di playoff, che chiudere la questione playoff appunto per Dallas che potrebbe staccare il biglietto. Ci sarà Nashville-Chicago, come detto, Columbus-Philadelphia, bella partita di due squadre già qualificate che potrebbe dare un po' di fiducia a Columbus. Ricordiamo che Blake, il portiere di Filadelfia, il portierone, ha avuto un infortunio alla mano e non sembra stare benissimo, quindi potrebbe saltare qualche partita, sperando non troppe per i playoff. Abbiamo Atlanta-Cincinnati, che sarà un po' la partita delle deluse, una su tutti Stam, come diceva Seba, e dall'altra parte una squadra che non ha più tantissimo da dire in questo campionato. Potrebbe essere l'ultima speranza, però veramente speranze di playoff sono quasi finite. Abbiamo il derby di New York, Montreal-Orlando. Vedremo se Dike di Orlando continuerà il suo momento d'oro. Sempre, secondo me, sempre più Rookie of the Year. New England DC United, partita non benissimo per New England ultimamente, ma gioca in casa, quindi le difficoltà ci saranno. Sporting Kansas City, Minnesota, Toronto, Miami, Colorado, Seattle, Portland, Vancouver, LA Galaxy, Real Salt Lake. Ultima chance, secondo me, per Real Salt Lake, anche se a qualche partita in meno, però per provare a qualificarsi per i playoff, e poi appunto San José, Los Angeles. Si gioca anche giovedì con le partite da recuperare, partite secondo me fondamentali, una su tutti sarà Minnesota-Chicago e Portland-Colorado. Chi dovesse riuscire a fare punti sicuramente ha più possibilità di passare e di andare ai playoff. E poi, come detto, ci saranno tutta una serie di partite da recuperare, vedremo se sarà così per Colorado e per le squadre di Ovest che aspettano di giocare contro Colorado. Io sono arrivato alla fine di questa 29esima puntata. Ringrazio Seba per il contributo. Ci saranno altri top e flop sicuramente nelle prossime giornate. E nei playoff stavo pensando appunto di fare magari qualcosa di un po' più di video, così ci vedete in faccia ogni tanto. Un saluto a Max Cristina con i suoi contributi post, con i suoi post e i contributi online. Un saluto a Dale Cappelli, che aveva già comprato nuove maglie di Wondo, sicuramente, e un saluto anche a Cristiano Faranna, che l'unica soddisfazione però gli sta dando Forge FC, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, e ha vinto la sua partita di CONCACAF Champions League, quindi bene anche per il calcio canadese. Io sono Federico Montalenti e vi saluto, vi auguro un super weekend di MLS e una buona settimana. Buon calcio a tutti. Ciao.
Major League Soccer.